Signore, scusami della mia vita, non dammi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di presunto e di opacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di unità, di pazienza e di carità. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, poiché tu sei benedetto nei secoli.
Amen. Amen.
Attento che non si perda nessuna parola. Allora vorrei, come un po' a sintesi di quello che abbiamo espresso nei giorni scorsi e come a introduzione di questa ulteriore riflessione, ho preso tre detti, si può dire così, invece dei padri del deserto, dei detti dei Hasid. No? C'è una bellissima figura, sarebbe Rabbi Sussia, che è passato nella storia per queste comunità hasidiche, come un uomo che ha vissuto l'amore di Dio in maniera totale. E si riportano, soprattutto questo che adesso leggerò, ma poi anche un altro, ne leggo due. Quando lui era giovane, il giovane Sussia, era un giorno in casa del suo maestro, quando un uomo si presentò a questo e lo pregò di consigliarlo e aiutarlo in un'impresa. Ma Sussia, era giovane lui, era a servizio di una grande figura, vedendo che quell'uomo era pieno di peccato e non toccato da pentimento, si adirò e lo rimproverò dicendogli: come può uno come te, che ha commesso questo e quel misfatto, ardire di presentarsi al cospetto di un santo senza vergogna né desiderio di penitenza? Arrabbiato, l'uomo se ne andò senza dire nulla, ma Sussia si pentì subito di quanto aveva detto e non sapeva che fare. Allora il suo maestro lo benedisse e gli dice che d'ora in poi tu possa vedere negli uomini soltanto il bene, anche se peccassero sotto i tuoi occhi. Ma poiché il dono di vedere che era stato concesso a Sussia non poteva essergli tolto da nessuna parola umana di uomo, che è un dono ricevuto direttamente da Dio, avvenne che da quell'ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa. Quando i rabbi raccontavano questo episodio, aggiungeva, ed è molto vero, se noi tutti fossimo in questa disposizione, il male sarebbe già annientato, la morte distrutta e la perfezione raggiunta. Vedo voi te. La condizione però che ha permesso a Sussia di fare questo è quest'altra. Due fratelli, sono due rabbi, vanno dal Maggid, che allora era la personalità di riferimento, di questo movimento, a metà la seconda parte del Settecento in Centro Europa, nei negli stettini si chiamano, nelle, nei, come si chiama, nei paesotti ebraici, no? I nostri saggi ci hanno dato una massima che non ci dà pace, perché non riusciamo a comprenderla. È questa, che l'uomo deve lodare e ringraziare Dio per il male come per il bene e accoglierlo con la stessa gioia. Dici, Rabbi, come dobbiamo intenderla? Il Magritte rispose: andate alla scuola, vi troverete Sussià che fuma la sua pipa. Egli vi darà la spiegazione. Andarono alla scuola, sottoposero la questione a Sussià e quasi si mette a ridere. Avete proprio trovato la persona giusta. Dovreste rivolgervi a qualcun altro e non a uno che come me non ha sofferto male in vita sua. Ma quelli sapevano che la vita di Sussià, dal giorno della sua nascita fino a quel giorno, non era stata altro che miseria e patimento. Allora compresero che cosa voglia dire accogliere la sofferenza con amore. Mai lamentatevi. Se tenete insieme queste due cose, ma per noi che siamo ancora molto indietro nella via del progresso spirituale, sarebbe sufficiente questa che vi leggo adesso. Se questa funziona, arriveremo anche a quell'altra, ma se non funziona questa, all'altra non ci arriveremo. Allora, un cacique si lamentò col rabbi di Lublino di essere tormentato da male brame e di essere perciò caduto in grande tristezza. Il rabbi gli disse: guardati soprattutto dalla tristezza, essa è peggiore e più dannosa del peccato. Ciò che lo spirito maligno ha in mente quando desta gli appetiti dell'uomo non è di farlo cadere in peccato, ma di farlo cadere in tristezza per mezzo del peccato. Non è molto difficile, ma non è anche così facile. Aspetta, l'ultimo cosa. L'avevo collegata a un'altra cosa, allora ve la leggo direttamente. Il giorno di Capodanno, Rabbi Yehuda disse: noi oggi abbiamo pregato, tutto il dimenticato tu ricordi dall'eternità. Fa parte di una preghiera che si recita in Rosh Hashanah. Che cosa abbiamo detto con questo? Allora, l'ultimo che ho letto va d'accordo con questo. Se facciamo questa cosa, arriveremo anche a quelle precedenti. Allora, Dio vuole ricordare soltanto ciò che l'uomo dimentica. Se uno fa il bene e non tiene in mente ciò che ha fatto, ma sa di non aver compiuto nulla, Dio si ricorda del suo servizio. Ma se uno dice al suo cuore insuperbito: ho pregato bene, ho studiato bene, per gli ebrei studiare la legge, ho studiato bene, ho fatto bene questo, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, davanti agli occhi di Dio non resta nulla. Continuo. Se uno cade in peccato e poi ci ripensa con tutta la sua forza e se ne pente, Dio l'ha dimenticato. Ma i peccati abbandonati alla leggera sono conservati presso di lui. Applichiamo questa regola e tutto funziona. A me piacciono molto gli atleti classici perché sono come gli atleti dei padri del deserto, non sono sintetici, ma come dei colpi di mano, pam! Colpiscono. Va bene, questo serve da sintesi e da introduzione. Quello che volevo aggiungere stamattina era una specie di ulteriore riflessione su quello che avevo appena accennato quando ho parlato della inattesa della tua venuta, no? Che è quella esclamazione che noi recitiamo subito dopo la consacrazione nella liturgia eucaristica, no? E mi ha colpito molto una definizione dei cristiani che San Paolo usa nella prima lettera ai Corinzi. Siamo al capitolo primo, al versetto 7. I cristiani vengono definiti coloro che aspettano la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Il significato più immediato in questa lettera è proprio l'attesa del ritorno glorioso di Gesù, no? Del Messia. Ma nell'insieme della lettera, tenendo conto che in questa lettera c'è il famoso inno alla carità, allora aspettare la manifestazione del Signore assume una valenza molto più intensa, direi così, molto più, come si potrebbe dire, profonda. Leggendo in greco, no, questa espressione, Paolo usa un verbo molto molto particolare e basta analizzare questo verbo per cogliere le sfumature di questa definizione. Allora, in greco coloro che aspettano sono chiamati apekdekomenos, cioè fatto da apo, ek e poi il verbo dekome, no? Il verbo greco comporta una doppia sfumatura. Prima, saper attendere con ferma pazienza. Seconda, si fa riferimento al cuore che attende, sottolineando la tensione che abita quel cuore, che anela desideroso all'evento stesso. Non è soltanto una materiale attesa, è un'attesa tenace, desiderata. Ma la cosa più particolare ancora è che la tensione del cuore si esprime in due direzioni. Uno in senso di estensione e uno in senso di profondità. Allora, riguarda l'evento nel tempo, che è quello che noi interpretiamo più normalmente, no? L'attesa di ciò che verrà. Noi professiamo con la nostra fede che alla fine dei tempi il Signore verrà e giudicherà, no? Ma riguarda anche, e per noi direi soprattutto, l'evento nel cuore, cioè l'attesa di ciò che emergerà, di ciò che ci sarà dato di sperimentare nello stesso nostro agire, che è appunto la rivelazione del volto di Gesù. Questa, se volete in termini teologici, è la tensione escatologica che sorregge tutta la liturgia della Chiesa e la pratica cristiana. Quando vi accennavo ieri o l'altro ieri, no, che nella esortazione all'amore del prossimo noi abbiamo come illanguidito la tensione, abbiamo come svigorito la tensione, è perché manca questa tensione escatologica. L'attenzione scatologica non è soltanto volta verso il futuro, è anche volta verso il profondo, nel senso che la manifestazione del Signore non è semplicemente che si attende quando verrà da fuori, ma quando emerge da dentro. Allora, è un po' quello che quando si ascolta la parola, non si ascolta per capirla, ma per far sì che quella potenza di rivelazione che la parola ha e che riguarda sempre il volto del Signore nel suo amore misericordioso per noi, sia colto, sia sperimentato nel nostro cuore. Questa è l'attenzione che dovrebbe caratterizzare ogni vita fraterna in nome di Dio. Piccola parentesi. Allora, se dovesse definire qual è la differenza del tono dell'amore, per esempio, un amore di vita fraterna religiosa e un amore di vita familiare, dove sta? Non si sapete il sesso. Dove sta?
L'amore familiare c'è il sangue.
No, questo lo so, quindi però dico, lasciate perdere il sesso.
Che no,
è ma attraverso di quello viene. Cioè, considerate solo la dimensione, diciamo, affettiva, no? Qual è la differenza?
Che non ci si sceglie.
Allora, vai avanti. La differenza è, io scelgo l'altro per avere una storia comune. Nessuno di noi sceglie l'altro per avere storia comune. Si sceglie la storia comune dove io trovo l'altro. Ma perché questa differenza è così essenziale? Non essenziale nel senso di... è discriminante, no? Perché? È lì dove è venuto meno...
Siamo stati scelti.
Come?
Siamo stati scelti, una a una, no?
Anche chi è sposato è scelto. È in gioco esattamente il tipo di amore che Gesù chiede ai suoi discepoli. Praticamente, chi si sposa risponde sempre all'amore che è venuto da Dio, ma nella condizione di scegliersi in modo da, diciamo, da vivere questo amore nella libertà che noi abbiamo. E questo è il progetto di Dio, che non è una... Invece la differenza è che senza scegliersi noi professiamo l'amore all'altro procedente da quella radice di Gesù che è capace di muovere tutto il nostro cuore a tutti i livelli. Quando la vita fraterna, no, non esprime questa dimensione, chiamiamola di carità, cioè di, come dire, di radici dell'amore che viene da Dio e che noi esprimiamo con i nostri fratelli, ha perso il senso stesso della sua esistenza. Ma non perché, ma guarda un po', ma guarda come si prendono in giro, no, non per questo, ma per questa tensione scatologica. Perché se in una famiglia, diciamo, no, come l'amore tra l'uomo e la donna, cioè tra lo sposo e la sposa, esprime la presenza, è un modo di esprimere la presenza di Dio nel mondo, quella della comunità lo esprime riferendosi all'amore che viene da Gesù per i miei fratelli, che io non ho scelto. Allora, è un modo di far valere la presenza di Dio nel mondo accettando che l'amore che viene da Lui, attenzione, muova tutto il nostro essere. Tutto. Se uno dicesse, sì, va bene, io vi accolgo sorelle, però insomma, vi lascio vivere e voi mi lasciate vivere. Cioè, quando io, diciamo, non faccio passare in tutto il mio essere, no, questo amore, io rinnego l'attenzione scatologica. Cioè, per quanto io vivo la vita fraterna, io mai scoprirò il volto del Signore. Mai si manifesterà il volto del Signore. Provate a riflettere, no? Per dire, no? Anche tra di voi, no? Cioè, è una cosa che ho... Cioè, in che cosa consiste la specificità della vita religiosa? Guardate che nei documenti della Chiesa non si è ancora trovato una formula, diciamo, condivisa da tutti per definire lo statuto della vita religiosa. Si dice sempre speciale, la soglia, come si dice?
Particolare.
Cioè, perché non si è capace? Cioè, non si è capace. Mi sembra strano di dire non è realizzato da nessun posto, in nessun posto, mi sembra strano. Però non esiste una espressione adeguata, perché sembra quasi, no, di mettere un, non so, come un confronto. Anche perché la vita fraterna non è un sacramento, il matrimonio è un sacramento. Voi sapete che nell'antichità anche la professione religiosa in certe epoche è stato percepito come un sacramento, ma la Chiesa non l'ha mai accettato. E sono le contraddizioni, come si potrebbe dire, le cose che non si comprendono, no? Della vita, proprio all'interno della tradizione della Chiesa. Voi provate, c'è un certo, non dico fastidio, no, però... Sai, quando, un certo disagio, no? Quando voi leggete a dire la vocazione religiosa è una vocazione di specialità, no? Per dire, è una cosa speciale, è una miseria, perché io sono speciale. Eppure, per definire la particolarità si usa speciale. Ma speciale che cosa? Voi che il Signore ama di più uno che, supponiamo, che accetti di fare la vita di una mamma o... Ma scherziamo. Eppure, c'è qualche cosa che è singolare, ma non si riesce a definire. Per me l'elemento che farebbe, cioè che porterebbe, no, a dar conto di questa particolarità è esattamente questo. Cioè, come tensione escatologica, la vita religiosa è, diciamo così, più radicale rispetto alla vita matrimoniale, perché la condivisione dell'amore nella vita matrimoniale è legata al dono reciproco, ma io devo esigere che l'altro lo dia a me. Nella vita fraterna no. Questa tensione è molto più radicale. Poi non so bene se esprimendola così tutti l'accetterebbero, però cercare di comprendere, no? Per me è come un pensare ad alta voce con voi, non è una cosa ancora, come dire, ben definita, precisa, no? Però è una prospettiva, una linea che permette di approfondire quello che è, se uno lascia suo padre, sua madre, i suoi fratelli, no? Avrà 100 volte tanto, no? E la vita eterna, e cioè di rendere conto questa che è una promessa particolare, non è promesso questo a una vita, diciamo, sponsale, non è promesso questo, però non possiamo viverla come una specialità, come, non so, come un bacio speciale. No, anche perché tutto ciò che viene vissuto nella Chiesa è per la Chiesa, cioè la mia particolarità vale solo in rapporto a che sia funzionale, a che il corpo comune della Chiesa sia bello, sia vivace, no? Non è per me, non è una specie di dono che io ricevo di cui mi posso, non dico vantare, però... come farmi bene, no? Tutti i carini sono dati in funzione della Chiesa. Tra l'altro, no, il vivere la dimensione di vita fraterna in campo religioso, se è vissuta in termini di specialità di Stato, noi perdiamo la dimensione ecclesiale della vita fraterna. Non avevo in mente di dirgli sto qua, però è una specie di, non di punto, ma getto il sasso nello stagno, come si dice, no? Ma per far riflettere, perché la bellezza, no, della vita fraterna non è legata alla specialità di Stato, non è legato al fatto che noi dobbiamo essere in qualche modo, come dire, più belli, più bravi, più... ma è ridicolo immaginare così. Eppure non siamo molto distanti da avere questa immagine. Per esempio adesso in tutti i documenti non si fa più riferimento diciamo così, allo statuto speciale, no, della vita religiosa, perché sembra diciamo stabilire una specie di graduatoria di valore. Prima è la vita verginale, poi è la vita sposale, oppure prima, no? E questo sembra, come dire, non esprimere in pienezza la dimensione comunionale della Chiesa. Poi non è che se prima si pensava così non si voleva la comunione della Chiesa, ma è una questione di accentuazioni, no? Voi osservate anche gli ultimi documenti che sono usciti, no, per esempio in ragione della richiesta per vedere che tipo di clausura si vuole mantenere, no? Voi osservate, cioè la terminologia che si usa non è precisa, perché non c'è. È come se manca la possibilità a livello proprio ecclesiale di dar conto della specificità, del carisma, diciamo così, della vita religiosa particolare, contemplativa, in termini ecclesiali. In pratica si vive così. Non credo che vi sentiate, come dire, no, in un giardino privato, come dire, particolare, non credo, no? Però faccio un piccolo esempio, no? Una delle difficoltà che noi registriamo come reazione psicologica, no, davanti alla, diciamo, alle regole, è come se, dato che io ho accettato di vivere una vita contemplativa, io devo essere così e così, io, diciamo, dovrei, no, reagire così e così. Ma questo non funziona, perché il riferimento diretto non può essere a una regola, a una parola, ma è direttamente al Signore, e al Signore mediato nella, diciamo, nella comunione ecclesiale. E se noi potessimo vivere le esigenze della vita contemplativa solo come bellezza e non come dovere, noi cambieremmo la reazione interiore. Come per esempio, non so se ho già citato a una di voi quella espressione che c'è nel Vangelo: quando tu vai a pregare, se ti ricordi che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, tu lascia la tua preghiera, vai prima a riconciliarti e poi torna a offrire il tuo dono. E i padri antichi si fanno questa domanda: qual è la prima cosa che questa esortazione richiede? Secondo voi qual è? Stavolta parlate.
Accorgersi che l'altro c'è qualcosa.
Accorgersi?
Che c'è qualcosa che non va tra me e l'altro.
E perché ti devi accorgere proprio quando sei a pregare? Non puoi farlo prima o dopo?
Perché davanti al Signore viene sempre fuori la vita.
L'invito è specifico, no? Perché quando è raccontato a persone che sanno che l'atto più nobile è quello di stare a pregare, non è raccontato a persone per cui la preghiera è si può fare, non si può fare.
Perché quando si preghi non sei da solo davanti al Signore.
Sì, ma dovete capire la, cioè, la forza dell'esortazione, perché si possono dare tante. Io cerco di stare fedele alla spiegazione dei padri antichi, non è un pensiero mio, ma è molto profondo.
Ma perché se nel tuo cuore è occupato da qualcosa, la preghiera non lo scopre.
Sì, ma l'esortazione è specifica, cioè è come se praticamente, no? Chi non ha mai letto il Vangelo, immagina subito, tu devi andare a umiliarti davanti a tuo fratello, punto. Immagina questo. E se noi non cogliamo questo è perché viaggiamo un pochino sui tetti, se no è la prima cosa. Il dire lascia e devi andare, devi umiliare. E l'umiliazione è percepita nel senso che se l'altro ha qualcosa contro di te, non che tu hai. Quindi è come dire, non c'è nessun obbligo, non c'è nessun dovere, eppure sei invitato a fare questo. E i padri antichi dicono, qui in gioco non è che tu sei invitato a umiliarti davanti al tuo fratello, qui in gioco è che sei invitato a ritenere come la cosa più bella, più grande, rivestirti di umiltà, perché l'umiltà è la veste della divinità. Cioè l'invito è fatto per gustare una nobiltà che diversamente tu non potresti sperimentare. Noi non abbiamo mai questo. Non so, se io devo dire, non so, uno mi offende e io non rispondo, è fatto in nome della mia generosità, del mio impegno. Non è fatto in nome di una cosa più grande, più bella. L'invito invece è che se il cuore non si allarga a percepire il tesoro, ma non pensato, cercato, se non si apre a questo, lo farà una volta, due volte, dieci volte, all'undicesimo, ma ti manda quel paese. E questa è la ragione, no? Ho mescolato un po' di temi, ma la sostanza resta questa. Cioè, se noi, rispetto, diciamo, a quelle che sono le esigenze della vita, quindi in un certo senso alla nobiltà, a quello che sarebbe per noi, suonerebbe come l'ideale, no? Se non si coglie la bellezza di questo e il dono di questa bellezza al nostro cuore, noi non potremmo. E fin tanto che il cuore non coglie questo, è pericoloso seguire gli ideali, perché il seguire gli ideali ci rende come duri di cuore, cioè ci rende come chiusi ai nostri fratelli. Tanto che nell'annuncio del Vangelo l'ideale massimo è la misericordia, non è la perfezione. O meglio, la perfezione è perseguita nei termini della misericordia, cioè nei termini della somiglianza con l'amore di Dio che ha misericordia di tutti. E nella vita fraterna è esattamente questo su cui noi facciamo, non si può dire, facciamo voto, no? Non è in funzione di un mio percorso, è in funzione di poter accogliere questa bellezza, lasciarla entrare e lavorando la nostra umanità, noi esprimiamo nel mondo questa presenza del Signore, senza avere altro interesse, altro utile, altra ragione, altro vantaggio. E sembra poco. Per aprirci a questa prospettiva, no? io ho come individuato, diciamo così, ma è solo un modo per presentare le cose, come quattro passaggi. Il primo è proprio questo della, poter riassumere così, la Chiesa non invita semplicemente a fare il bene, invita ad amare i propri fratelli. Fare il bene e amare sono due cose diverse. Ieri vi portavo l'esempio, no, di questo padre Damiano, no? Lui che diceva, no, che la non era stato mandato lì per far del bene agli ammalati, ma per amarli. E non si può amare una persona se non si abbraccia, no, per dire. Così come due piccoli suggerimenti. Uno, e lo riprendo da una omelia di San Zenone di Verona, ha un'omelia sulla carità che è proprio, vi leggo solo qualche piccolo accenno, no? O carità, no? Quanto sei ricca, quanto sei potente, nulla possiede chi non possiede te. Tu sei stata capace di mutare Dio in uomo. Traducete subito a carità, no? La carità è stata capace di mutare te, signora, in serva, di mutare te, professoressa, si può dire, no? In ignorante, per non calpestare nessuno. C'è la possibilità di trasformazione in modo da vivere una totale solidarietà e una piena comunione con il nostro prossimo, è operata solo dalla carità, non dai nostri sforzi. Vi leggo solo qualche, sono due paginette, no? Ma solo qualche espressione, no? Tu, insegnando a Dio a morire, hai debellato la morte. Io non ho mai letto altrove un'espressione così immediata, non diretta. È merito tuo che quando Dio, figlio di Dio onnipotente, viene ucciso dagli uomini, nessuno di entrambi si adiri. Tu, per la comune natura, rendi uomini diversi per costumi, età, potere, un solo spirito e un solo corpo. È la caratteristica della vita fraterna in chiave religiosa. C'è solo quel tu, non altro. Poi, tu sei lieta di essere nuda per vestire chi è nudo. Se un povero affamato mangia il tuo pane, la fame diventa per te sazietà. Applicato invece, se quando uno vi offende, no? E voi non reagite, la vostra soddisfazione non diventa il vostro diritto, ma il non avere diritto. Perché così tu resti solidale con la tua sorella. Ed è la carità che fa questo. Tu ami talmente i tuoi nemici che nessuno riesce a distinguere quale differenza ci sia per te tra loro e i tuoi cari. Un po' fortino, eh? E poi è una espressione che riferisce direttamente a Dio, no? E questa è tipica del cristianesimo, non c'è in nessuna altra religione. Tu custodisci i divini misteri, tu nel Padre comandi, tu, sempre tu a carità, tu nel Figlio obbedisci a te stesso, tu esulti nello Spirito Santo, tu, pur essendo fonte del Padre, ti riversi interamente nel Figlio e tuttavia, pur riversandoti tutta, non vieni meno. Giustamente ti chiamano Dio, perché sola governi la potenza della Trinità, Dio e amore. Non ho mai detto espressioni così potenti. Mi sono presi subito. E a questo proposito un piccolo suggerimento. Adesso si trova, se non altro si trova come ebook, no? Un volumettino che si legge in mezz'ora, è una lunga, diciamo così, omelia di un pastore protestante inglese che è stato 10 anni in Africa e poi deve tenere, perché non è arrivato il famoso missionario, lui deve tenere l'omelia, e allora incomincia a parlare e parla della carità, secondo il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, no? Ma è veramente bello, in modo semplice, si chiama Il dono supremo. Non so se voi avete già sentito. L'autore è Henry Drummond, ma in italiano si conosce tramite l'adattamento che ha fatto Paolo Coelho.
Come si chiama in
inglese? È scritto The Henry, no? Drummond. Lasciate perdere la mia pronuncia di inglese, però. Capite? The greatest thing in the world. Però in italiano è pubblicato da Bompiani, no? È un'espressione molto semplice, ma che traduce la potenza della carità come fonte di vita in ogni cosa, senza la quale tutte le cose che voi prendete vi soffrono. E lui analizza tutte le varie situazioni, ma è un librettino proprio piccolino. In italiano si conosce come Il dono supremo. E secondo me esprime quello che ho cercato di suggerire in riferimento non tanto alla carità, ma a questa tensione escatologica che accompagna ogni nostro agire, ogni nostra pratica religiosa. Fondamentalmente è la stessa vita religiosa in tutte le azioni quotidiane in cui si esplica. E ho fatto anche un'altra deduzione che mi è apparsa qualche settimana fa, quindi è troppo fresco. Prima non l'ho mai pensato. Allora, quando Gesù è sul monte della trasfigurazione, no? La voce che si ode dice: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Secondo me, quel ascoltatelo ha questa sfumatura. Restate così uniti a lui nella sua umanità da vivere la sua stessa vita, la vita di Dio, che è amore. Amate con il suo stesso amore, che è il principio della carità. E riprendo quello che ho detto all'inizio, il corollario di questo, che dovrebbe essere evidente per un discepolo di Gesù, ma non è scontato. Fare il bene non è ancora amare. E tutto il Vangelo non invita a fare il bene, ma ad amare. Questo sarebbe il primo passaggio. Il secondo è legato al tipo di fraternità che la Chiesa ha in mente quando invita ad amare i fratelli. L'immagine è sempre quella di creare un'unica famiglia, la famiglia umana, la famiglia di Dio. Ma che tipo di fraternità ha in mente la Chiesa? Una fraternità ideale? Allora qui bisogna ritornare al brano, no, dell'annuncio della passione secondo il Vangelo di Matteo al capitolo 18, che vi avevo già annunciato, no? Quella che praticamente l'esortazione che fa Gesù dopo aver annunciato la passione è: volete essere grandi? Vi insegno come. Non dice rinunciate a essere grandi. Cioè Gesù risponde: in realtà, in verità, ai bisogni reali che noi abbiamo. Quindi non come quando siamo falsi, quando diciamo io voglio essere piccolo. Vuoi essere grande? Bene, ti dico come. Allora, in questo senso, Gesù non ha invitato a farsi piccoli, ma a umiliarsi come un piccolo. Quindi a non ostentare, a non esigere, a non difendere i propri diritti. E si può fare con dei piccoli esempi, non so, che proprio presi da questo capitolo 18, no? Se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, no? Tu perdona, no? È l'invito a gustare il segreto di Dio che in questo comandamento si nasconde. Il progresso nella fede è concepito come un crescere nella condizione di vivere il perdono, perdono vicendevole, come segno della comunione di vita con il Cristo. Se questo desiderio di comunione con il Cristo non è il tuo desiderio primo, scordati di riuscire a vivere il perdono con i tuoi fratelli. Non puoi. Invece l'altra cosa per me ha un valore ancora più concreto, interpretato in un certo modo, perché l'invito è, no, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e normalmente questo è chiamato il potere delle chiavi, no? È abbinato al potere sacerdotale di rimettere i peccati in nome di Gesù, no? Ma anticamente non era riferito al potere sacramentale, era riferito alla capacità dei discepoli di Gesù di non legare il peccato di nessuno. E il senso generale è: se tu leghi, sarai legato, se tu sciogli, sarai sciolto. E ha questo valore. Uno ti fa un'ingiustizia, tu la trattieni, anche la tua sarà trattenuta. Uno ti fa un'ingiustizia, tu la sciogli, anche la tua sarà sciolta. Sei generoso con un fratello, anche Dio lo sarà con te. Sei tirchio, anche Dio lo sarà con te. No, è più o meno. Ma quello a cui noi non pensiamo mai, e che invece riveste una grande importanza pratica nelle nostre reazioni quotidiane, è questo. Non è tanto importante preoccuparsi di fare il bene, ma è molto più assoluto quello di non trattenere, non legare il male di nessuno, non vincolare nessuno al suo male, e noi non trattenere il male di nessuno. Dal punto di vista pratico, questo è molto più diciamo importante, e costituisce la porta di accesso a vivere il desiderio che abbiamo, cioè di vivere la comunione. Se voi non tenete conto di questa dimensione negativa e lavorate solo sulla espressione voglio essere generoso, devo essere più generoso, non riuscirete, punto. È chiaro che è quello che corrisponde a quello che dice San Paolo, pienezza della legge e la carità. La sostanza di quello che vuol dire è assolto ogni dovere di lealtà, onestà, onore verso tutti, vi rimane sempre insolvibile questo debito. L'unico debito che qualsiasi fratello, di cui qualsiasi fratello porta credito nei vostri confronti, la carità. Perché la carità non è vincolata a nessun diritto, a nessun bisogno. È solo l'espressione del tesoro di Dio che arriva al cuore. Qui si capisce perché nella presentazione evangelica l'amore essenzialmente tende a essere presentato nella sua veste di misericordia, in quanto la misericordia non è collegata a nessun diritto, è proprio l'espressione, no, di un amore che si riversa, non che io lo devo. Allora la domanda nostra è: ma ci sono degli atteggiamenti, tenuto conto dei quali noi accediamo più facilmente a questa veste di misericordia? Secondo me sì. Io ne ho trovati due. Uno l'ho preso dal testo del profeta Isaia, al capitolo 61, versetto 1, dove parla dell'olio di letizia invece dell'abito di lutto. È un passo sfruttato parecchi anni fa da Papa Francesco, ma già, io credo, già quando era a Buenos Aires, diciamo, no? Allora, il segnale inequivocabile della presenza dello Spirito del Signore è la disposizione interiore a usare l'olio della letizia senza lasciarsi mai contaminare dall'amarezza della vita, che non è poca, che non è poca. In pratica vorrebbe dire così: non c'è nulla nella vita capace di intaccare la letizia della misericordia. Se io, dopo aver fatto 3 giorni di misericordia con uno, mi stufo a morte e lo mando a quel paese, non si è mai trattato di misericordia, si è trattato solo di un mio trasporto. Se così è stato per Gesù, così è anche per i suoi discepoli. Questa è la dimensione della fraternità evangelica. Guardate che, allora, in teoria sembra facile, ma quando la vita ti tocca nelle amarezze, che può essere malattie, ma anche ingiustizie, no? Non considerazioni, storture che è successo, no? E tu non fai più valere questo, vuol dire che non l'hai mai avuto. E questo sarebbe il primo atteggiamento. Il secondo è quello della... cioè che io riprendo, ma sto indicando proprio non nell'essenza, proprio nella praticità. Cioè, tenendo conto di questi atteggiamenti, senza volerlo voi arrivate a usare la misericordia, cioè perlomeno a scoprire cosa sia la misericordia, che poi conquista il cuore. Allora, il secondo è non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio sotto nessun risguardo, ma anche quelli degli altri. È il passo della lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 3 e 4. Agire diversamente vorrebbe dire perseguire la grandezza in termini carnali. Vuole dire, io divento grande se tengo l'altro piccolo. Qui non vale solo il rapporto diretto, ma vale anche quello indiretto. Se io vedo che un altro è innalzato, io sono amareggiato, perché quella grandezza non è data a me, l'invidia o la gelosia. Quindi sia in maniera diretta che indiretta vale questa cosa. Se dovessimo, diciamo, definire questa cosa nei confronti della Chiesa, chi cerca grandezza in questo modo è come se la Chiesa fosse un grande partito e non la comunione dei salvati. Avete ancora un po' di pazienza? No, perché vedete che sono già passato un'ora. Vabbè, ma lo faccio dopo, dai. Perché sarebbero... Questi sono i due atteggiamenti, no? E per togliere gli ostacoli a prendere questi atteggiamenti, ho tre cose da suggerire, ma facciamo dopo, dai, tanto. Basta.